Le 23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Chi c'era anche alle 18 sa che il tema di questa sera sono le elezioni regionali in Calabria, dove c'è la vittoria larga del centrodestra sul Campolargo, eppure il Campolargo portava Pasquale Tridico candidato, cioè un pezzo grosso del Movimento 5 Stelle, papà politico del reddito di cittadinanza, chissà quante volte l'avete sentita in questi giorni questa definizione. Dall'altra parte il presidente Occhiuto, riconfermato, si era dovuto dimettere per uno scandalo di carattere giudiziario, poi si era ricandidato immediatamente, aveva fatto questa mossa che sembrava molto azzardata, eppure evidentemente ha pagato dal punto di vista politico. La settimana scorsa nelle Marche si era puntato molto sulla proiezione nazionale del voto, anche lì aveva vinto il candidato, in quel caso i Fratelli d'Italia, il centrodestra sempre, Acquarolio, Occhiuto invece di Forza Italia. Questa volta in Calabria quello che sarà evidentemente il tema che dovrà essere analizzato anche a livello nazionale è invece, più che insomma, la riconferma di Occhiuto, l'astensionismo, perché gli elettori sono stati il 43% circa, poco, qualche decimale in più del 43%, veramente molto pochi. È una crisi della democrazia rappresentativa per come la conosciamo, quindi attraverso l'esercizio del voto che attanaglia l'Italia e tutto il mondo occidentale da tanti anni, non è certo una novità. La novità di questa settimana è che abbiamo visto quanta mobilitazione nelle piazze, negli scioperi per Gaza, ma il tema rimane quello della partecipazione. Lì una partecipazione popolare si è vista. Evidentemente i partiti questa cosa non la intercettano, o forse, chi lo sa, forse le maggioranze sono altrove a pensare ad altro. Ma rimaniamo adesso con la Calabria, con il collega Bruno Palermo. Buonasera Bruno da Crotone.
Ciao, buonasera, sì.
Allora, facciamo un recap di questo voto, proprio anche con gli ultimi dati che abbiamo.
Allora, gli ultimi dati è che sono state scrutinate 1100 sezioni su 2426, il dato è quello degli exit poll, ma più o meno anche quello delle prime proiezioni. Occhiuto è al 59% e Tridico al 40%, e mancano ancora oltre 1300 sezioni, per cui ancora il dato sarà differente, ma potrà variare di qualche decimale o di qualche punto percentuale, non di più. Difatti è una vittoria schiacciante quella del centrodestra sul centrosinistra in Calabria, è anche una vittoria, se vuoi, storica, nel senso che è per la prima volta un presidente della regione viene rieletto in Calabria. Finora non era mai accaduto da quando ci sono le elezioni dirette per il presidente in Italia della regione. C'era sempre stata un'alternanza centrodestra-centrosinistra. Questa volta invece, per la prima volta, Roberto Occhiuto è il candidato presidente che viene rieletto per il centrodestra. I ragionamenti da fare sono diversi. Intanto Roberto Occhiuto si è dimesso e nello stesso giorno ha annunciato la ricandidatura. Io non sono così convinto che alla base di quelle dimissioni ci sia l'inchiesta giudiziaria, anche perché era un avviso di garanzia. Io invece sono più convinto.
Per cos'era l'avviso di garanzia?
L'avviso di garanzia è per una serie di reati connessi alla pubblica amministrazione, tra cui alcuni reati che riguardano la concussione, beni della comunità spesi per cose private. Insomma, diciamo che è abbastanza complicato, e tra l'altro ci potrebbe essere una, questa è la cosa futuribile di cui volevo parlare, cioè nel senso che poi ci potrebbe essere una chiusura delle indagini tra qualche mese, a quel punto se ci fosse il rinvio a giudizio si riaprirebbe un altro capitolo.
E certo, saremmo punto a capo.
Saremmo punto a capo, ma a quel punto ci andrebbe un vicepresidente che quasi sicuramente sarà di Fratelli d'Italia, che durerà almeno un anno fino alle prossime elezioni regionali, che potrebbe essere l'anno prossimo. Questo ovviamente in caso di rinvio a giudizio di Roberto Chiude. Lui si è sempre detto sicuro che la sua posizione verrà archiviata, poi vedremo se i magistrati saranno dello stesso avviso. Io penso che invece la sua come dire, dimissioni, le sue dimissioni e candidature nello stesso tempo siano frutto più che altro di attriti interni alla sua maggioranza in regione. Qualcuno stava cercando di sgomitare, di fare scricchiolare tutta la maggioranza, di prendere posizioni più forti. Allora, secondo me, è stata una partita a scacchi quella di Roberto Chiuto, ma una partita a scacchi con un calcolo ponderato, che è stato quello del risultato che poi ha ottenuto. Dall'altra parte, io ti dico sinceramente, senza Pasquale Tridico il centro-sinistra non avrebbe avuto nessuna possibilità. Pasquale Tridico, nel momento in cui è stato candidato, ha ridato un po' di vigore, ma solo a livello formale, al campo largo del centro-sinistra, perché comunque era un bel candidato, un buon candidato. Il problema è che il centro-sinistra in Calabria è da tanti anni che esiste solo formalmente, e che il tempo per preparare le elezioni è stato poco. Anche su questo Chiude è stato un giocatore di scacchi, non ha lasciato molto tempo ai suoi avversari, né a quelli della sua coalizione, né a quelli della coalizione di centrosinistra. Detto questo, è una sconfitta epocale per il centrosinistra. Il centrosinistra raggiunge numeri e per la prima volta si candida tutto unito. Nelle scorse elezioni c'era il centrosinistra del ramo progressivo, però poi c'era candidato De Magistris che
Ah,
prese
più
un
a sinistra, che ha
16%.
intercettato parecchi voti a
Esatto.
sinistra.
Esatto, invece nel 2020 c'erano i candidati separati, erano tre le liste di centrosinistra e una di centrodestra quando vinse Jole Santelli, adesso invece erano tutti uniti e il risultato non cambia, anzi diminuisce. Quindi il centrosinistra deve prendere coscienza del fatto che probabilmente deve
Senti, ma
cambiare, ma deve
allora
cambiare.
avevano la coalizione tutta unita a differenza della volta precedente.
Sì.
Avevano un fuoriclasse della
Sì,
politica,
sono
sicuramente il
d'accordo.
calabrese, ma un nome molto famoso anche a livello nazionale, e vanno peggio. E quali
Sì.
sono le spiegazioni che ti dai?
Allora, le spiegazioni intanto
Avevano un candidato
sono.
dall'altra parte, sottolineiamo, insomma, che era indagato, quindi cioè, di solito si è indeboliti da una cosa del genere, no? Eppure perdono. Perché?
Sì, io non credo che il tema sia tanto questo per quanto riguarda proprio Roberto Chiuto presidente. Forse le liste che lo appoggiano, magari qualcosina in più, sì, rispetto alle indagini, diciamo. Il problema è intanto che in Calabria tu facevi riferimento alla percentuale dei votanti, ma la percentuale dei votanti sono tre volte che questa, cioè 2021 era il 44,36, 2020 era il 44,03, adesso è il 43. Sui 1.880.000 persone che hanno, su 1.880.000 persone che hanno diritto a voto in Calabria, quelli realmente residenti in Calabria sono meno della metà probabilmente, ma questo non giustifica ovviamente perché c'è una parte di popolazione che non vuole votare, che non si sente rappresentata. C'è un problema che sono i calabresi fuori dalla regione che si potrebbe far votare se solo si desse, come dire, maggiore spazio alla tecnologia. Voglio dire, abbiamo lo SPID, abbiamo la carta d'identità digitale, perché non si riesce a votare da un'altra parte per la propria regione? Perché devo tornare per forza? In America sono decenni che si vota per via telematica, qui non si riesce ancora a farlo. Detto questo, però, c'è un problema di scollatura tra il centrosinistra e la vita reale e le persone. Il centrosinistra si è adagiato troppo su alcune persone, su alcune posizioni. Il centrosinistra non parla con la gente, il centrosinistra non va nei call center a parlare con gli impiegati e con gli interinali, ma va a parlare col proprietario del call center. C'è una scollatura da questo punto di vista. Il centrosinistra mi ripropone candidati che sono 30 anni seduti su uno scranno.
Sì.
E non può funzionare più questa cosa. C'erano alcuni candidati che erano davvero impresentabili nel centro-sinistra, anche nel centro-destra, sia ben chiaro, e per motivi forse anche più gravi. Però storicamente le forze di sinistra sono quelle che si interrogano su alcune cose, le forze di destra hanno bisogno di un pastore e via, tutti dietro, uniti e compatti. È sempre stato così storicamente, e così è. Però Però se non ci si rende conto, per esempio nelle primissime dichiarazioni di Tridico ci sono delle frecciatine che secondo me non sono neanche da sottovalutare. Tridico ha ringraziato i segretari regionali del PD e del Movimento 5 Stelle, ringraziando Schlein e Conte che erano
Sì,
lì nella...
le primissime dichiarazioni
Esatto.
dopo la
Poi ha
sconfitta oggi
detto
pomeriggio,
però
quindi sì.
non vedo il segretario di AVS né tantomeno quello dei sinistri progressisti, della Casa dei Progressisti. E questo mi sembra un dato. Il dato è che Tridico dice: come mai non ci siete voi adesso qui? O forse non siete stati neanche alle elezioni? Questo mi sembra un dato da sottolineare. Come al solito, bisognerà fare capire che cosa è successo, ma si capisce benissimo, la gente non si sente rappresentata da questo centrosinistra. Qui c'è voglia
Senti,
di sinistra,
ma
lo hanno dimostrato le
non
piazze.
si sente rappresentata dal centro-sinistra? Stiamo parlando della Calabria, per le politiche
Sì.
locali, o non si sente rappresentata in termini più ampi, considerando anche il quadro
No,
nazionale?
perché quattro sindaci su cinque capoluoghi di provincia sono del centrosinistra. Quindi
E questo quindi
non si sente
non,
rappresentata da queste
da
persone.
queste persone, quelle che hanno fatto la campagna elettorale, quelle che stanno in regione?
Quelle che stanno in regione, quelle che stanno in Parlamento, che sono state in Parlamento. Io ti dico, il sindaco di Cosenza, Reggio Calabria, Vibo e Catanzaro sono esponenti del centrosinistra. Sono
Quindi
quattro province su
sono i
cinque,
leader, tu
quattro
dici sono
capoluoghi di provincia.
i leader nazionali a scendere, insomma, anche il livello
Allora, ti faccio un
intermedio della
esempio, ti
regione.
faccio un esempio, due esempi ti faccio, uno di Cosenza e uno di Crotone, Nico Stumpo e Enza Bruno Bossio. Sono 30 anni che sono seduti in Parlamento. Non si sono mai visti in Calabria, mai fatto niente per la Calabria, si fanno vedere solo quando ci sono le elezioni. Te lo dico da giornalista, da osservatore. Ti ho fatto due
Certo.
nomi di cui la gente non ne può più. Non
Molto chiaro.
si sente rappresentata. Beh, non si
Grazie.
sente rappresentata da queste politiche. Cioè, tu non puoi andare a parlare col proprietario del call center. Tu devi andare a parlare con chi ci lavora nel call center, che è quello che soffre. Non ci sono gli operai, ci sono i dipendenti del call center, che qui purtroppo sono tantissimi. Purtroppo lo dico perché vi fanno una vita disgraziata, poverini.
Questo è un
Ok,
tema
grazie.
che si vedeva anche la settimana scorsa nelle Marche, un tema ricorrente, insomma, evidentemente un elemento di analisi politica che a sinistra del centro-sinistra dovrebbero considerare un po' di più. Grazie Bruno per essere
Grazie a
stato con
te.
noi.
Quindi
Bruno
chiudiamo
Palermo,
dicendo che il
sì.
centro-sinistra non parla con le persone e parla con gli imprenditori. Questo
Questo è una vecchia tendenza. Grazie anche
è.
questa. Bruno Palermo da Crotone, buon lavoro
Grazie
perché la serata elettorale non si è ancora conclusa. Siamo a 900, quasi 1000 sezioni su 2400, figuriamoci. Anche se il dato rimarrà quello lì, cioè il distacco tra centrodestra e centrosinistra, Occhiuto e Tridico è talmente grande che nulla lo farà cambiare da qua alle prossime ore. Mi ha raggiunto il professor Vittorio Mete che insegna sociologia dei fenomeni politici all'Università di Firenze. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti.
Il nostro collega Bruno Palermo da Crotone ci diceva: perdono perché c'è uno scollamento, non parlano con le persone, non parlano con i lavoratori, quelli del centro-sinistra, ma casomai parlano con gli imprenditori. È un'analisi che la convince questa. L'abbiamo sentita anche, lo dicevo in chiusura di collegamento con lui, l'abbiamo sentita anche la settimana scorsa nelle Marche, è uguale, identica.
Ma questo non saprei. Diciamo che le elezioni si vincono grazie ai candidati che tirano o non tirano, ma si vincono anche con i candidati consiglieri. Quindi se andiamo a guardare le preferenze prese dai singoli consiglieri, vediamo un po' come si costruisce il consenso in regioni come la Calabria. Discorsi così che non si parla con gli operai, si parla con gli imprenditori, non so, mi sembrano troppo generici, anche perché i luoghi in cui si può parlare con gli operai, ammesso che come dire, ci siano ancora delle strutture sociali così definite come era un tempo, questi luoghi mancano, ecco, la comunicazione mediatizzata, come sappiamo, quindi insomma mi sembra un'analisi un po' semplice, ecco, da questo punto di vista.
Un dato incontrovertibile è il 43% di votanti, un astensionismo che si conferma in Calabria, come si conferma ormai come elemento consolidato nelle tornate elettorali in Italia. Anche in questo caso possiamo parlare, come dire, di un fenomeno generalizzato, oppure dobbiamo andare a vedere caso per caso i singoli le singole cause, ad esempio per quanto riguarda la Calabria, si faceva riferimento al fatto che ci sono molti residenti altrove, residenti in Calabria che vivono altrove e che non votano per questo motivo.
Sì, in realtà bisogna sempre andare a guardare i dettagli perché il dato di per sé dice tanto in maniera impressionistica, ma dice anche poco. Con un collega, Dario Torto, abbiamo pubblicato ora un volume che si intitola Il partito che non c'è, l'astensionismo elettorale in Europa e in Italia, e riflettiamo proprio su quest'idea della pluralità dell'astensionismo, no? Solitamente si pensa che gli astensionisti siano, come si dice in gergo, il primo partito in Italia. In realtà le differenze interne sono tante. In Calabria, per esempio, si vota relativamente tanto, può sembrare un'affermazione un po' azzardata, ma se noi guardiamo le elezioni regionali del 21 e le politiche del 22, alle regionali del 21 hanno votato più che alle politiche del 22, e poi appunto su 1.900.000 elettori. Il 21% di questi 21 di questo 1.900.000, quindi circa 400.000, sono persone iscritte all'AIRE, quindi residenti all'estero, che se vogliono votare per le regionali devono prendere il loro aereo e tornare dagli Stati Uniti, dal
Certo,
Canada,
è un po'
dall'Argentina.
complicato farlo in questo caso. Senta, però
Esatto.
ormai ci stiamo abituando, Calabria a parte, all'idea che il 50% degli aventi diritto non vada a votare. E qui naturalmente non dipende da quante persone risiedono all'estero, dipende forse, professore, dal fatto che c'è uno scollamento strutturale tra la capacità dei partiti di farsi comprendere agli elettori e il desiderio di partecipare dall'altro.
Ma allora, l'astensionismo non è un destino, perché se noi guardiamo a livello internazionale, noi abbiamo paesi o situazioni in cui in una certa tornata elettorale c'è un grande astensionismo e poi c'è un recupero della partecipazione. Basti pensare alle ultime elezioni in Germania, per esempio. E il livello di partecipazione a una data tornata elettorale dipende da diverse cose, questo ci dice la letteratura internazionale, e per esempio dipende dalla competitività delle elezioni. In questo caso, come le politiche del 22, per esempio in Italia, la competitività era assente perché il verdetto era
Era
abbastanza
scontato.
prevedibile. Esatto, quindi da un lato la competitività, dall'altra parte l'appeal dei candidati. Una politica personalizzata: noi in Calabria avevamo un presidente uscente indagato per corruzione, dall'altra parte avevamo un candidato che, essendo stato presidente dell'INPS, europarlamentare 5 Stelle, non era proprio un emblema dell'anticasta o del nuovismo. E questo non ha tirato più di tanto. Cioè, se noi guardiamo le percentuali del Movimento 5 Stelle, le politiche che erano al 29%, ora sono più o meno al 6%, vediamo che il candidato dei 5 Stelle, il candidato presidente, non è riuscito a mobilitare quegli elettori del Movimento 5 Stelle che probabilmente hanno scelto l'astensione.
Quelli che appunto fanno riferimento alla retorica contro la casta, evidentemente si sono sentiti un po' spiazzati. Grazie professore per
Sì,
essere stato con noi.
grazie a lei.
Naturalmente professore di sociologia dei fenomeni politici alla Università di Firenze. Ci diceva il professore, ci faceva notare un dato tra i tanti che si possono estrarre dal voto, in questo caso alle regionali in Calabria, ossia il risultato del Movimento 5 Stelle. Al netto del 43% di partecipazione, che è molto basso, passa dal 29% alle politiche al 6 alle amministrative. Buonasera Pietro Salvatori, Huffington Post.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
È un bel salto indietro nonostante Tridico.
Nonostante Tridico, sì, anche perché ci avevano spiegato dopo la sconfitta nelle Marche, che ci avevano spiegato i 5 Stelle ovviamente, che loro funzionano al loro meglio quando c'è un loro esponente candidato. Questa cosa in parte è vera, vediamo le esperienze che hanno avuto Raggi e Appendino in due grandi città come Roma e Torino, ma anche Alessandra Todde in Sardegna, che ha vinto per un'incollatura sul centrodestra. Solo che questo teorema purtroppo per loro non è stato vero nelle Marche, in Calabria, nel senso che loro avevano candidato un uomo di peso, ricordiamo, lo avrete già fatto sicuramente, che Tridico è non vuoi il padre del reddito di cittadinanza,
certo.
Tra l'altro aveva proposto un reddito di inclusione generale, insomma, per andare sulla falsa riga di quella che è la sua traiettoria politica. È stato nominato alla presidenza dell'INPS dai 5 Stelle durante i governi Conte, e tutto questo non è bastato, anzi il distacco del cosiddetto campo largo dal centrodestra è abbastanza corposo, e i risultati della lista 5 Stelle sono assolutamente deludenti da questo punto di vista.
Non è che hanno perso da soli, naturalmente, hanno perso con tutta la coalizione che non ha certo dato il meglio di sé. Si ripone il problema della capacità di essere credibili da parte del centro-sinistra. Ormai sono 11 le competizioni regionali che hanno perso da quando c'è il campo largo, e sono cominciano ad essere un po' tantine.
Sì, secondo me c'è un problema di credibilità, come dici bene tu, perché non c'è un orizzonte diverso da quello di Meloni. Mi spiego. Il campo largo è una sommatoria di liste che dichiaratamente, lo ha detto Conte alla festa del Fatto Quotidiano, eravamo a metà settembre, che loro non sono un'alleanza, non c'è una coalizione, ma sono un progetto comune per mandare a casa Meloni. Però questo è un controsenso, perché chiunque si candidi per un'elezione, per un incarico pubblico, per un'elezione politica come in questo caso, e non fa parte di chi governa, si candida come alternativa, quindi cioè di per sé dovrebbe valere questo ragionamento. Secondo me in questa esperienza del campo largo, per quanto la si è vista, cioè in elezioni locali che hanno, ricordiamo, tutta una peculiarità locale, liste locali, dinamiche locali e via discorrendo, quindi questo lo dobbiamo sempre tenere presente. Però il fatto di mettersi insieme dopo liti, ripicche, e insomma distingue a livello nazionale un ventaglio di proposte politiche che va da Renzi a Conte, che non hanno una storia comune, che non hanno obiettivi comuni, come invece succede in centrodestra, che vuoi non vuoi i partiti che stanno insieme sono con diverse forme e modalità, ma comunque stanno insieme dal primo governo,
perché ce l'hanno l'interesse comune, chiaro, il tasso,
hanno interessi comuni, obiettivi politici comuni, e delineano un orizzonte che non sia semplicemente, e anche ovviamente, ma quello è il gioco della politica, ma che non sia semplicemente Meloni a casa. Ora ditemi voi che cosa hanno in comune Renzi o i cosiddetti riformisti del PD con Conte e anche le, come dire, frange più radicali del Movimento 5 Stelle, in politica interna, in politica estera, insomma potremmo fare un lunghissimo elenco. Questo secondo me è un problema strutturale del campo largo e dell'alleanza del centrosinistra, che va al di là poi della peculiarità delle elezioni locali.
Certo Pietro, abbiamo iniziato questa mezz'ora sulla Calabria proprio interrogandoci su quali potrebbero essere le cause strutturali dell'astensionismo a sinistra, e tu chiudi con questa analisi che ci parla di un tema strutturale. Ti ringrazio, perché probabilmente sta lì, non possiamo dirlo, perché non posso, sai, a meno che non prendi proprio 20 secondi, sennò quelli
nelle Marche per la prima volta l'astensionismo tradizionalmente penalizza il centrodestra, tant'è che sono contrari ai ballottaggi, a tanti turni di voto. In questa tornata elettorale stiamo vedendo dai flussi e dagli istituti di ricerca che è una delle prime volte che invece penalizza il centro-sinistra.
Grazie Pietro.
Ciao.
Ciao. che tra Salvatore Di Huffington Post, astensionismo che penalizza il centrosinistra nonostante al governo ci sia Meloni, quindi insomma chi sta all'opposizione dovrebbe godere un di vantaggio da questo punto di vista. 20 e 28 minuti, ci fermiamo qui, l'orizzonte delle 20 torna domani come sempre poco dopo le 8, Luigi Ambrosio vi saluta, rimanete con noi per i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.